Laser.
Visto dall'alto, da una delle tante terrazze di Istanbul, l'agglomerato urbano che scivola infinito all'orizzonte fa quasi paura. Case incastrate in ogni spazio libero, grattacieli, migliaia di edifici sovrapposti, mega autostrade, ponti, viadotti. L'occhio si perde distratto da migliaia di oggetti che si muovono nello spazio visivo. Mujalla Yapıcı, che sarebbe diventata una delle figure più importanti del grande movimento di piazza per la difesa del Parco Gezi contro il governo del 2013, diceva in un famoso documentario che questa città, prima o poi, ci avrebbe tutti inghiottiti e uccisi. Questa immagine apocalittica, quella di una metropoli magmatica che inghiotta in sabbie mobili fatte di ingorghi stradali i suoi abitanti, mi è rimasta impressa e di tanto in tanto riemerge nella mente. Eppure, anche se di spazio non sembra essercene più, centinaia di migliaia di persone ogni anno continuano a trasferirsi qui, dilatando a dismisura la popolazione di una città che ha superato i 15 milioni di abitanti. Mi sono chiesto molte volte cosa li spinga a partire da ogni angolo del paese per convergere a Istanbul. Che cosa inseguono? Cosa li muove? La risposta in fondo è piuttosto semplice. Inseguono un sogno, quello di migliorare le loro condizioni di vita, di diventare più ricchi, una sorta di American Dream in salsa turca. Per 20 anni Recep Tayyip Erdogan è stato il simbolo di questo riscatto e allo stesso tempo la garanzia che un giorno le loro speranze si sarebbero realizzate.
15 anni fa in Turchia nelle case c'era forse il forno? Il frigo? La lavatrice? E guardate invece a che livelli siamo arrivati ora. Ce ne sono 10, 15 volte più che prima. In ogni casa c'è il forno, la lavatrice, il frigo e allo stesso tempo il livello di benessere del mio popolo è cresciuto. Le famiglie che prima non avevano neppure un'auto, ora a volte ne hanno addirittura due. Ne abbiamo fatta tanta di strada.
È stata questa la narrazione ripetuta da Erdogan elezione dopo elezione dal 2002 in poi. Prima la Turchia era povera, sottosviluppata e indebitata, ma grazie alla sua guida e ai suoi successi, soprattutto economici, si è trasformata in una delle più importanti potenze mondiali. A questo racconto per anni elettrici ed elettori, ma anche investitori e comunità internazionale hanno creduto. Ma oggi la crisi economica ha incrinato quel sogno. La lira turca negli ultimi 5 anni ha perso più dell'80% del suo valore rispetto al dollaro, raggiungendo i suoi minimi storici assoluti, e il crollo della valuta ha fatto schizzare l'inflazione alle stelle. I prezzi, dal 2018, crescono in modo esponenziale e secondo le stime ufficiali l'inflazione è arrivata al 67%, tra i tassi più alti al mondo assieme a Argentina, Libano e Venezuela. Secondo i dati diffusi dagli economisti indipendenti, l'inflazione sarebbe addirittura più alta e avrebbe raggiunto il 120%. Per Hacer Foggo, giornalista ed esperta di politiche sociali che si occupa da anni di lotta alla povertà, la crisi è profonda.
Se una famiglia di 4 persone guadagna meno di 53.000 lire turche al mese, circa 1.500 euro, è povera. Questo quanto dice la Turkish, la principale confederazione sindacale turca. Nel suo ultimo rapporto sull'inflazione, la soglia di povertà assoluta è 17.000 lire, 480 euro. Questo significa che metà del paese, gli impiegati, gli operai, quelli che prendono il salario minimo, insomma, vivono al di sotto della soglia di povertà e fanno fatica a comprare abbastanza cibo e trovare casa. Il più grave problema, adesso, sono i prezzi del cibo e degli alloggi. Le famiglie che incontro ogni giorno mi dicono che trovare casa e pagare un affitto è diventato ormai quasi impossibile.
Türkiye'nin
daha güzel günlere kavuşması için.
Il nostro partito è pronto e deciso a fare il suo dovere perché la Turchia viva giorni migliori applicando un piano economico che faccia funzionare meglio gli organi costituzionali, che velocizzi il processo di adesione del nostro paese all'Unione Europea e che rafforzi l'integrazione della Turchia a livello globale.
La lunga parabola dell'AKP al potere inizia qui, il 3 novembre 2002. Il programma di Erdogan, che aveva appena vinto le elezioni, è molto chiaro. I concetti chiave sono due: Europa e benessere diffuso. Obiettivi che per molti potrebbero sembrare banali, ma non lo erano affatto per gli elettori turchi, che reduci da anni di profonda crisi economica e instabilità politica, di speranze avevano un profondo bisogno. L'economia turca era in ginocchio. Un decennio di governi effimeri e rissosi avevano trascinato la Turchia nel baratro. Disoccupazione di massa, l'inflazione alle stelle e la lira turca in caduta libera costringono Ankara a chiedere aiuto al Fondo Monetario Internazionale, che in cambio di oltre 15 miliardi di dollari impone un rigido piano fatto di privatizzazioni e austerità economica. È l'uomo nuovo della politica turca, Recep Tayyip Erdogan, a capitalizzare questa crisi, secondo Umit Akçay, professore alla Berlin School of Economics and Law, che studia da vicino la storia economica della Turchia.
Dopo la crisi del 2001, nelle elezioni dell'anno successivo, nessuno dei partiti che avevano governato negli anni precedenti è entrato in Parlamento. E l'AKP di Erdogan ha vinto, conquistando la maggioranza assoluta dei seggi. In campo economico andavano seguite le direttive dettate dal Fondo Monetario Internazionale. Questo piano aveva tre pilastri principali. Il primo era la stabilità finanziaria. Per raggiungerla bisognava tagliare la spesa pubblica e privatizzare le aziende statali. Questi interventi sono stati realizzati. Il secondo pilastro del piano dell'FMI riguardava la politica monetaria. Andava resa indipendente la banca centrale e anche questo è stato fatto. Allo stesso tempo, il governo ha promosso politiche monetarie restrittive, tenendo i tassi di interesse sotto controllo. Il terzo pilastro del piano era rendere più flessibile il mercato del lavoro, e anche in questo caso i governi dell'AKP hanno fatto quanto concordato.
In quegli anni in Turchia l'atmosfera cambia completamente. L'ottimismo prevale sia in campo economico che politico. Erdogan, nei suoi primi anni di governo, non solo fa i compiti che il Fondo Monetario gli aveva assegnato, ridando credibilità all'economia, ma riesce a far partire il processo di adesione all'Unione Europea. Di Europa, per strada si parla continuamente. La prospettiva di farne parte sembra solo una questione di mesi.
La principale questione all'ordine del giorno era l'entrata nell'Unione Europea. E la Turchia ha realizzato le riforme che, in quel periodo, il processo di adesione richiedeva. Quelle modifiche legislative hanno permesso anche di ridurre il ruolo dell'esercito nella vita politica turca. Tutti questi fattori messi insieme hanno reso la Turchia un mercato molto attraente per gli investimenti internazionali. E il flusso di investimenti diretti, arrivati dall'estero, è cresciuto molto. Anche la congiuntura economica e finanziaria era favorevole. Era un periodo in cui, a livello globale, di denaro da investire ce n'era davvero molto. La Turchia adotta allora un modello di crescita basato sull'afflusso di capitali dall'estero e la crescita della domanda interna di beni di consumo. Tutto questo era possibile perché la lira turca era forte e con una valuta forte anche le importazioni dall'estero diventavano più facili. Ed era possibile, allo stesso tempo, tenere l'inflazione sotto controllo.
È l'epoca d'oro dell'AKP. Erdogan pare inarrestabile e riesce a coagulare attorno a sé un'ampia coalizione di consenso che travalica il recinto del suo elettorato classico e raggiunge anche il mondo imprenditoriale, le classi popolari e persino parte della sinistra liberale. Negli ultimi 20 anni, lo sviluppo economico e l'afflusso di capitali stranieri hanno cambiato radicalmente lo skyline di Istanbul, costellandolo di maxiopere. Una vera e propria ossessione per Erdogan. C'è l'immensa moschea di Çamlıca, la più grande del paese, aggrappata su una collina, la nuova torre delle comunicazioni che tocca il punto più alto della città e lontano, all'orizzonte, il terzo ponte sul Bosforo. Vista dalla sponda europea della città, l'altra riva appare un luna park di edifici giganti che, molto oltre il loro utilizzo pratico, rappresentano per i turchi un simbolo di modernità, ricchezza e sviluppo, ma anche di riscatto. Il riscatto di una nazione, ma allo stesso tempo di una classe, composta da milioni di cittadini che in Turchia, per decenni, si sono sentiti esclusi. Più in basso, in uno dei mille palazzi grigi, tutti uguali, del quartiere di Beşiktaş, c'è la sede della DISK, la Confederazione Sindacale dei Lavoratori Progressisti. Il professor Aziz Çelik, tra i più importanti ricercatori dell'organizzazione, mi racconta come quel sogno è nato.
Nel periodo immediatamente precedente all'elezione di Erdogan, l'allora ministro dell'economia Kemal Darviş aveva fatto il lavoro sporco e, diciamo, rimosso le macerie della crisi precedente. Il governo successivo ha goduto dei vantaggi del piano senza doverne pagare il prezzo politico. I tassi di interesse erano scesi, le privatizzazioni aumentate e gli afflussi di valuta estera in aumento. In quel periodo i governi avevano le risorse per finanziare politiche a favore dei più poveri. Il salario minimo è stato aumentato e in parte anche le pensioni. Quindi penso di poter dire che il sostegno di cui ha goduto l'AKP di Erdogan fosse non solo legato ai valori che difendeva, ma anche alle politiche sociali ed economiche che ha promosso.
Questi programmi di sostegno ai più poveri permettono a Erdogan di mettere in campo un piano profondamente neoliberista. Fa approvare leggi che precarizzano il mercato del lavoro, privatizza le società pubbliche, ma allo stesso tempo riesce a costruirsi l'immagine di un leader che viene dal popolo e difende gli interessi degli esclusi. La sua biografia, da self-made man turco, un ragazzino povero delle periferie di Istanbul, figlio di emigranti del Mar Nero, che è riuscito a diventare addirittura primo ministro, rappresenta un esempio in cui i milioni di turchi più poveri possono finalmente identificarsi. Anche loro, come lui e grazie a lui, un giorno saranno cittadini a pieno titolo, benestanti e in posizione di responsabilità. La scalata sociale è possibile.
Prima di tutto ha messo in campo un piano di inclusione sociale. L'AKP ha reso il sistema sanitario e previdenziale accessibile a coloro che prima ne erano esclusi, come i lavoratori del settore informale e gli altri gruppi più poveri della società. In altre parole, è stato creato un sistema sanitario e pensionistico aperto a tutti, ma non solo. Sono aumentati molto anche i piani di aiuto sociale per i più poveri. Queste categorie sociali sono state in questo modo integrate nel sistema, diventando la più importante e solida base di consenso dell'AKP. Il secondo meccanismo di inclusione è di tipo finanziario. Le politiche dell'AKP hanno reso possibile anche per le classi più povere accedere ai prestiti bancari. Prima degli anni 2000, in Turchia, l'accesso al credito per comprare case, automobili o per spese personali era molto limitato e riservato solo ai più ricchi. In questo modo, l'AKP è riuscita a guadagnarsi sia il consenso dei settori sociali più poveri che quello della classe media.
Per tenere dalla sua parte la TUSİAD, la Confindustria turca, in linea con le direttive dell'FMI, Erdogan promuove politiche che rendono sempre più difficile iscriversi ai sindacati. Ma allo stesso tempo, con sussidi, aiuti ai poveri e facilitando l'accesso ai prestiti, dà loro l'impressione di non perdere potere d'acquisto. Il prestigio sociale, nella Turchia del ventennio di Erdogan, passa dalla possibilità di accedere ai beni di consumo. Questa è la filosofia di fondo del populismo neoliberista turco, come lo chiama Akçay. I diritti sociali lasciano il posto a piani assistenziali e prestiti facili. Il benessere, la nuova borghesia, lo compra a debito.
Presidente Erdogan, governo turco, ho un messaggio per voi da parte del presidente degli Stati Uniti d'America. Rilasciate il pastore Andrew Brunson ora o preparatevi a subire le conseguenze delle vostre azioni. Se la Turchia non si attiva immediatamente per il rilascio di quest'uomo di fede, innocente, perché ritorni a casa, in America, gli Stati Uniti imporranno sanzioni importanti contro la Turchia finché il pastore Andrew Brunson non sarà libero.
Le minacce del vicepresidente americano Mike Pompeo dell'11 luglio 2018 per chiedere la liberazione di Brunson fanno da miccia a un incendio che getterà un'economia già indebolita in una crisi definitiva. Le sanzioni di Trump arrivano poche settimane dopo. La lira turca crolla. L'economia entra in recessione. Già a inizio settembre la crisi diplomatica rientra, ma quella economica e sociale no. Durerà anni. È la fine di un'epoca ininterrotta di prosperità.
Nel 2018 è entrato in vigore il presidenzialismo e solo qualche settimana dopo è arrivata la crisi valutaria. Dopo l'arresto del pastore Brunson, le conseguenti tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti e le sanzioni imposte da Trump, la lira turca ha subito una svalutazione incredibile. Non accadeva da molto tempo. L'afflusso di capitali stranieri era già in calo dal 2013, quando la Fed ha annunciato che avrebbe cambiato le priorità della sua politica monetaria in senso restrittivo. Ma nel 2018 l'economia entra in recessione e la disoccupazione aumenta arrivando a 14-15%. Sul fronte politico la crisi ha fatto perdere a Erdogan le elezioni amministrative e quasi tutte le grandi città, tra cui Ankara e Istanbul, sono passate all'opposizione.
Con un dollaro che cresce di giorno in giorno, aumenta anche il prezzo del petrolio, delle materie prime e delle merci importate. L'inflazione galoppa. Ma dati economici a parte, comincia a incrinarsi anche il sogno di prosperità che Erdogan rappresentava. Il crollo della lira turca che arriva ai minimi storici in qualche modo va fermato. Gli economisti di tutto il mondo e persino parte dei suoi consiglieri economici chiedono a gran voce al presidente di alzare i tassi di interesse, la principale misura per raffreddare l'economia e permettere alla valuta di riacquistare valore. Ma Erdogan, che con l'entrata in vigore del presidenzialismo ha ormai concentrato nelle sue mani tutto il potere, dice no. Sa che rendere i prestiti più onerosi per i cittadini scardinerebbe il sistema di consenso che ha costruito con cura. Il debito facile gli ha garantito per oltre un decennio un consenso generalizzato. Preferisce creare invece un'altra narrazione, quella della lobby dei tassi di interesse. Una coalizione di nemici della Turchia che avrebbero dichiarato guerra economica al paese e lo vogliono vedere soccombere. E invita i cittadini a correre ai cambiavalute per vendere dollari e fare così aumentare il valore della lira. Anche Erdogan sa che non è quella la soluzione, ma con una serie di importanti elezioni davanti non si può permettere di far entrare il paese in austerità e la sua campagna non cade nel vuoto.
Faiz sebeptir. Inflation neticedir.
I tassi di interesse sono la causa, l'inflazione l'effetto. A quelli che vorrebbero spiegare le cose in modo diverso dico: non scomodatevi nemmeno. Noi, il nostro popolo, da quella maledizione lo libereremo. Anche tra i nostri compagni di strada, tra le nostre fila, c'è chi difende i tassi di interesse. Mi spiace, ma lo dico con chiarezza. Io, a fianco di chi difende i tassi di interesse, non ci sto e non posso starci.
È questa l'Erdoganomics, la dottrina che il Reis ha imposto al paese anche quando ormai l'economia era in difficoltà. Sono gli alti tassi di interesse a far crescere l'inflazione, lo ripete continuamente. Erdogan su questo è irremovibile e dal 2019 in poi caccia tre presidenti della Banca Centrale ogni volta che cercano di alzare i tassi di interesse.
Nel 2018 è entrato in vigore il presidenzialismo e solo qualche settimana dopo è arrivata la crisi valutaria. Dopo l'arresto del pastore Brunson, le conseguenti tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti e le sanzioni imposte da Trump, la lira turca ha subito una svalutazione incredibile. Non accadeva da molto tempo. L'afflusso di capitali stranieri era già in calo dal 2013, quando la Fed ha annunciato che avrebbe cambiato le priorità della sua politica monetaria in senso restrittivo. Ma nel 2018 l'economia entra in recessione e la disoccupazione aumenta arrivando a 14-15%. Sul fronte politico la crisi ha fatto perdere a Erdogan le elezioni amministrative e quasi tutte le grandi città, tra cui Ankara e Istanbul, sono passate all'opposizione. In realtà l'approccio di Erdogan non è legato a teorie economiche di ampio respiro, ma piuttosto a un calcolo microeconomico, aziendale. Secondo il suo ragionamento, i tassi di interesse che le aziende devono pagare alle banche fanno aumentare i costi di produzione di un bene. E quindi, se i tassi di interesse sono alti, le aziende ricavano quei costi sul prezzo dei prodotti. Se i prezzi aumentano, anche l'inflazione aumenta. Se invece i tassi di interesse sono bassi, allora lo sono anche i costi di produzione e i prezzi al consumo, e l'inflazione diminuisce. Erdogan, quindi, in vista delle elezioni, sposa lo slogan «bassi tassi di interesse, bassa inflazione». Una scelta che si è rivelata vincente, perlomeno dal punto di vista elettorale.
Erdogan riesce a vincere di nuovo le elezioni posticipando misure di austerità che ormai sono inevitabili. È l'inizio di una crisi sociale profonda.
Hanno tentato di mettere delle toppe populiste ai danni causati dalle ricette neoliberali classiche. Ma quando il programma che hanno applicato ha fatto precipitare il valore della lira turca e esplodere l'inflazione, è diventato insostenibile e quindi sono stati costretti a tornare ad applicare le regole del liberismo ortodosso.
Appena dopo le elezioni, Erdogan nomina due economisti ortodossi, Mehmet Şimşek e Hafize Gaye Erkan, ministro dell'economia e presidente della Banca Centrale. I tassi di interesse vengono immediatamente alzati e dall'8,5% arrivano in pochi mesi al 45%. Şimşek, nel suo discorso di insediamento, è chiaro: per il paese è ora di cambiare rotta.
La Turchia deve tornare ad agire razionalmente, non c'è alternativa. Un'economia stabile, dove si rispettano le regole, è la chiave per godere di nuovo della prosperità di cui tutti hanno nostalgia.
Oggi la Turchia è un paese che ha paura del futuro. I giovani sognano di partire, sempre più medici e lavoratori qualificati cercano fortuna all'estero e per stessa ammissione dei ministri del governo Erdogan ci vorranno anni prima che l'economia ricominci a ingranare, ma intanto la crisi sociale diventa sempre più profonda.
I mercati di quartiere in Turchia sono i posti economici dove acquistare frutta e verdura. Le famiglie con cui lavoro mi dicono che sono così in difficoltà che le verdure ora le devono comprare al pezzo, non più al chilo. A volte tornano a casa addirittura senza comprare niente, oppure ci sono settimane dove al mercato non ci vanno neppure. Una mamma mi ha chiamato di recente dicendomi che era andata al mercato ma non poteva comprare nulla. Sono storie che sento sempre più spesso. Ci sono moltissime persone che, come lei, sono costrette a saltare i pasti perché non hanno abbastanza soldi. L'altro problema più importante, dopo il prezzo del cibo, è l'affitto. Le notizie di dispute e risse tra inquilini e proprietari sono all'ordine del giorno. Solo 2 o 3 anni fa gli affitti si aggiravano tra le 2 e le 3.000 lire. Ma ora, persino nei quartieri più poveri, anche una baracca abusiva con una stanza da letto sola, oppure una casa con un soggiorno, la cucina e una camera, non si trova a meno di 10 o 15.000 lire turche. Per le persone che prendono il salario minimo o fanno lavori informali, pagare affitti del genere è praticamente impossibile. In moltissimi, visto che non hanno soldi, usano la carta di credito per tutto. Ci fanno la spesa e ci pagano l'affitto. Facendo così posticipano e rateizzano. Ma alla fine i soldi non ci sono comunque. E quindi, poi, ti arrivano a casa le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi di pignoramento, che sono in aumento esponenziale.
Un paese che solo 10 anni fa era considerato un esempio per tutta la regione, oggi è in profonda difficoltà. Le misure di austerità più drastiche devono ancora arrivare e la ripresa lontana, ma è soprattutto il modello di sviluppo promosso da Erdogan, fatto di accesso a prestiti facili, beni di consumo a portata di mano e piani assistenziali ad entrare in crisi. Il miraggio di un benessere accessibile a tutti sfuma all'orizzonte. è arrivato il momento di ripagare il debito politico accumulato in anni di misure populiste, ma gli interessi, questa volta, potrebbero essere divenuti troppo alti.